Le 22.33 in anticipo che neanche i gabbiani della Cornovaglia. Vi diamo il benvenuto a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. Silence Fiction Double Feature a tutti, amiche e amici. Entriamo qui in questa nuova puntata di Seconda Visione in diretta dagli studi dei balli, degli Oscar, dei Grammys di Radio Città del Capo in Mura di Porta Galliera 1/2. Siamo qui per condurvi nella scoperta di questa meravigliosa arte, il cinema. E ma questa canzone, caro Tommy, sì, mi rientra un po' in uno dei film di cui parleremo. Ma io non
ma
voglio...
Ma non svegliamo troppo no, le cari, no, ma soprattutto infatti vorrei sapere i gabbiani della Cornovaglia.
Io ci sono stato in Cornovaglia e tu non hai idea dei gabbiani che ci sono in Cornovaglia. Sono grandi come portaerei e fanno delle cacche grandi come frittate.
Ci sono un po' dappertutto, no, forse ma guarda, perché eri piccolo,
non ero
avevi
piccolo.
5 anni.
No, non ne avevo 5
e
anni.
E proporzioni...
Tommy, devi salutare le tue ascoltatrici.
Buonasera,
caro amico Francesco. Grande, volevo salutare
il mio
amico Francesco.
Sì, sono io, ciao.
Le mie ascoltatrici.
Francesche.
Le mie abbonate. Non bere, di Francesche che faceva ridere.
Francesche.
Le mie ascoltatrici che diventeranno
Francesche.
Abbonate. O Francesche. E le mie abbonate che diventeranno, chissà, forse Francesche.
Chi lo sa?
Chi può dire?
Francesche e Francesca tutte quante. Mi piace questo nuovo saluto.
Ti piace? Cioè... Benvenute e benvenuti alla 17ª puntata della 12ª stagione di Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali, il settimanale dedicato alla settima arte di questa meravigliosa emittente che voi amate, noi amiamo, Radio Città del Capo.
Tra l'altro tu hai dato l'indirizzo Mura di Porta Galliera, ma potrebbero anche venirci a salutare queste ascoltatrici.
Portando del grog.
Ma del grog o del vin brûlé. Ma anche un marraschino, va
sai,
bene.
Sai cosa mi farebbe molto piacere?
Un marraschino?
Adesso? No, una torta al cioccolato. Ah, ma quanto bene mi fare. Signora mia.
Magari con un po' di panna montata.
Dal nostro cazzeggio capirete che la stagione è morta,
scusa,
e quindi noi abbiamo tempo.
Allora, noi siamo anche una radio di servizio. Diamo un segnale forte. Comunque, troppa cioccolata fa venire lo squarato.
Ma dai!
Come il freddo.
Ma
come
cosa
quel
stai
freddo
dicendo?
Pungente.
Ma smettila!
Che sembra che sia arrivata primavera. Poi
ma
ci aspettano
dici?
4 giorni di neve. E non scopritevi, perché poi se vi scoprite la pancia, magari andate a fare footing, dopo vi viene lo squarehouse. Diamo dei segnali forti.
Ma perché questa passione?
No,
squarehouse brutto. Va bene, grazie.
Si vede che il cinema è morto, eh.
Mamma mia. Infatti guarda, purtroppo sono arrivato in ritardo, quindi ne parleremo dopo probabilmente di quello, non tanto di quello di cui parleremo oggi, ma di quello di cui parleremo la settimana prossima.
È lo scambio di messaggi che ci siamo mandati oggi.
Sì,
eh?
C'erano le parole oddio la morte, oddio lo schifo.
Maronne, c'era anche un maronne.
C'era anche un maronne, è vero, effettivamente. Beh, voi votate per dammi solo un minuto a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it o al 348-7649-289 per decidere chi di noi dovrà riassumere giudizio e trama di un film in 30 secondi. E mi raccomando, siate
30?
30 la trama e 30 il giudizio.
Ah, okay, no,
un minuto.
Devi essere specifico.
Hai ragione.
Se sei così, fai così alla Carlona.
È che sai, sto facendo la regia, dicendo delle cose, contemporaneamente scrivendo uno stato su Facebook.
Ma lo sappiamo che tu sei multitasking.
Ma col cacchio, guarda, faccio una fatica immane. Allora, amici, due film oggi in scaletta, due film che possiamo riassumere sotto l'egida della frase... Ma vabbè.
No, però vabbè è piacevole.
Sì,
cioè, vabbè. Abbiamo avuto tanti ma vabbè inutili. Tutto
no,
sommato...
quello è merda, non è ma vabbè.
No, hai ragione. Hai ragione.
Dai.
Sei sempre puntuale, preciso e puntuale, però leggeremo anche delle poesie oggi.
Ah sì?
Sì.
No. Le hai preparate? Hai le lettere,
no,
forse?
No, no, no.
Che palle.
Delle poesie. Perché c'è un film che richiama una famosa poesia.
Io chiedo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di mandare mail e sms... Volendo anche facendo della trasmissione Seconda Visione la posta del cuore. Tanto Di cinema abbiamo poco di cui parlare oggi.
Più che altro, io avverto che sarà posta del cuore dalla prossima puntata fino a luglio, più o meno. Quindi mandatele, mandatele.
Temo andiamo
di sì.
Così,
temo di sì. Ci saranno qualche sprazzo così sporadico, però.
Due film oggi, due film statunitensi, due film, diciamo, non hollywoodiani nel senso più comune del termine, due piccoli film, medi piccoli film. Uno è Noi siamo infinito, in titolo originale è The Perk of Being a Wallflower, ovvero sia l'imbarazzo di essere carta da parati.
Carta da parati. È molto bello,
E poi sì, molto bello il titolo. E poi Promised Land, che non hanno voluto tradurre come Terra Promessa,
perché c'era la citazione di Ramazzotti.
Probabilmente dell'amaro, però sì. Ramazzotti.
Gus Van Sant ci ha pensato.
Certamente hanno litigato da mo', lui e Ramazzotti, e quindi è rimasto Promised Land. Poi avremo, dammi solo un minuto, avremo anche un trailer, che volete
un grande ritorno, un grande ritorno del trailer.
Esatto.
Che da un po' mancava, ma...
Di che nazionalità è il film di cui parliamo?
Ma guarda, che italiano.
Ma pensa un po'.
Non so per quale motivo.
Noi iniziamo subito con un brano della colonna sonora. Oggi ero con due musicisti americani,
sì,
a bere qualcosa. Gli ho raccontato di questo film, loro conoscevano il romanzo del film di cui stiamo parlando, appunto The Perks of Being a Wallflower, romanzo scritto dallo stesso autore della sceneggiatura e regista del film. Quando gli ho detto, ma questa, la colonna sonora cosa c'è? Ma gli Smiths, i Low, sono i Cute, gli XTC, c'è... Facile, insomma, come colonna sonora, sì, però contiene uno dei pezzi che uniranno me e Tommy per sempre.
Limoneremo duro in questo pezzo.
La dedichiamo al dimissionario, come sempre, vero?
Sì, sempre a lui, eh? Joseph, sai che ti pensiamo sempre. Dear God, hope you got the letter and I pray you can make it better down here. It's you. Abbiamo limonato durissimo su sto pezzo.
Peccato non avere una webcam,
Andy Partridge, Colin Moulding, eccetera. Ma te l'ho mai detto di quando io sono andata a Swindon?
Sì, Tommy, madonna
e
santa.
E sono andata a farmi le foto dovunque ci fosse scritto Swindon. Io facevo le foto con dentro e sono andata anche a cercare il numero di Andy Partridge sulla guida telefonica, trovando anche un A. Partridge.
Che poteva essere lui.
Io ho
forse era Antonello Partridge.
Ho preso giù il numero, ogni tanto faccio delle telefonate ansimando.
Beh, bravo, vedere. Fai bene, Tommy, sì, sì. Bravo, un ottimo. Cosa, le 22:44 noi siamo qui pronti a parlarvi del primo film in scaletta oggi a Seconda Visione. Fatevi sentire via mail o via sms, anche semplicemente per dirci delle parolacce. Allora, il film è un film ambientato nel 1991, questo lo diciamo per Roberto Nepoti.
Esatto, perché Roberto Nepoti nella sua recensione su Repubblica è convinto che siccome si parla di... cioè, sono delle citazioni del Rocky Horror, David Bowie, il film sia ambientato negli anni 70.
No, no, anche perché negli anni 70, tipo i Sonic Youth non avevano ancora fatto Teenage Riot.
Ma neanche Dear God degli XTC, che è un pezzo dell'87,
vabbè,
per
vabbè,
esempio.
Vabbè, non stiamo a spaccare il capello di Nepoti e parliamo invece di questo film che, dicevamo, è un prodotto totale di tale Stephen Chbosky. A quanto pare famoso negli Stati Uniti, il film è stato ricevuto sotto l'egida, è stato preso sotto l'egida del Sundance, sotto l'ala protettiva, e da un romanzo epistolare nasce una sceneggiatura e quindi un film, tutto ad opera di Stephen Chbosky. Siamo nel 1990.
Penso sia anche tra i produttori.
Pure?
Sì.
Ci ha pure messo i soldi?
Sì, sì.
Vabbè, siamo nel 1991, siamo dalle parti di Pittsburgh, se non ricordo male. Siamo in una scuola superiore. Al primo anno entra Charlie, un ragazzo intelligente, molto colto, con una passione per la scrittura, ma molto molto timido. Incredibilmente si farà degli amici all'ultimo anno. Una coppia piuttosto bizzarra di fratellastro e sorellastra, lui è Paul Rudd, lei è Emma Watson, in uno dei primi ruoli dopo Harry Potter, e troverà quindi inaspettatamente un gruppo di amici con il quale ovviamente crescerà a suon di musica, a suon di esperienze con le droghe, a suon ovviamente di educazione sentimentale. Non è infatti una sorpresa rivelarvi che lui si innamorerà perdutamente di Emma Watson, e come non comprenderlo. Allora, dalla trama, che non vogliamo rivelare di più perché non avrebbe senso, è un film che tutto sommato parla di storia, di quello che accade a questo ragazzo, potrebbe sembrare un classico teen movie. In realtà
potremmo lanciarlo tipo La Garbo Ride, ti ricordi Ninochka?
Sì.
Era il primo, ecco, qui è Hermione Scopa.
Dai! Tommy, sei incontrollabile.
Mi faceva molto ridere questa cosa. Scusa, ma la devo dire.
Eh no, fai bene. Però in realtà non si tratta tanto di un teen movie che rimane come genere tutto sommato racchiuso nell'età che racconta, cioè l'adolescenza, ma diventa un grown adult, no? Si dice così.
Sì.
Un film in cui si racconta una crescita che per quanto riguarda la storia raccontata è soltanto quella dalla prima al secondo anno di scuole superiori, ma che in realtà poi capiamo che sia un momento in cui si gettano i semi per una futura vita adulta. E i Rondò Veneziano sono qui a dimostrarlo.
Sì, esatto, esatto. Peccato che non ci siano nella colonna sonora.
È vero, peccato.
Allora, che dire del film? Il film, nonostante le apparenze da Sundance, trovo che non sia un film da Sundance.
No, non ha
i canoni estetici, gli elementi codificati tipici del film Sundance, quindi un po' quel minimalismo, un po' così. Non è neanche un film che può essere annoverato, e per fortuna, forse anche per il setting, per l'ambientazione, nelle commedie indie. Non ci sono spillette, non ci sono strizzatine d'occhio.
Bravo, sulle strizzatine d'occhio puoi aprire una parentesi, vai.
È un film che io ho trovato, sinceramente, mi ha abbastanza sorpreso. Pensavo di vedere un po' una menata, o comunque una commedia, va bene, tratta magari da un libro che può essere annoverato tra i libri di culto, però senza sorprese. In realtà il film, un minimo di sorpresa per la gradevolezza, trovo, e per un bel tocco e un bel pudore anche nel raccontare un qualcosa che abbiamo visto milioni di volte, però con una discreta dose di intelligenza, e nonostante si parli di educazione sentimentale, si parli di formazione anche letteraria, quindi compaiono dei libri, dei brani di educazione musicale, quindi compaiono dei vinili, dei dischi, riesce a non essere stucchevole, ma riesce a restituire tre personaggi in maniera abbastanza trovo credibile.
Bravo Tommy, posso?
Prego.
Perché la credibilità è un carattere fondamentale di questo film. Cos'è che differenzia un film, diciamo, un po' più indie, scusate il termine, quando si parla di musica rispetto a un altro film? Che nel film indie alla fine anche i più imbecilli sanno qual è stato la B-side mai uscita del gruppo sconosciuto. Invece qua questi sono fondamentalmente degli adolescenti cazzoni, e vorrei fare un applauso, anzi fatelo voi a casa, per la parola cazzoni, perché questi ascoltano un brano che adesso noi andremo ad ascoltare brevemente solo
e
per
non
l'inizio,
lo conoscono,
e non lo conoscono, amici, cioè proprio dicono: ma chi è questo qua? No, ma è una bomba, ma che disco è? Ma che brano è questo?
Aspetta, com'è pure
Aspetta.
Questo?
Aspetta, ma è... Cosa, dai?
Non è italiano,
non è italiano.
Non è Renato Zero.
No. Assomiglia per certe cose, ma
aspetta,
non è.
Aspetta, dai. Dai, è quello lì che si truccava. È Lou Reed.
No, non è Lou Reed, perché la voce è un'altra, senti? Insomma, a parte gli scherzi, una delle scene topiche del film, un'altra avrà una canzone che magari metteremo dopo, li vede ignoranti rispetto a Heroes di David Bowie, ed è questa, la, secondo me, il punto che ha questo The Perk of Being a Wallflower, Noi siamo infinita in italiano, sempre tratto dalla stessa scena, insomma, la frase che poi diventa il titolo italiano, che questi sono degli adolescenti molto realistici.
Sì, cioè, e non ci sono dei gomitini, degli ammiccamenti, come dire, lo conosciamo,
Lo sappiamo io e te.
Esatto.
Io e te, trentenni che guardiamo il film.
È vero, e in questo anche a me ha colpito molto questa cosa. È una cosa estremamente vera, anche perché a maggior ragione nel 91 non c'era la fruibilità della musica che c'è al giorno d'oggi.
E infatti loro ci mettono un casino.
E si faceva molto più fatica, insomma.
Non è che c'era Shazam.
No, non c'era Shazam, c'erano un po' i vinili e al massimo facevi, e ci sono molte scene del film, ti faccio una cassettina.
Che però anche lì dobbiamo dire la verità, che non è messo in maniera troppo nostalgica, tant'è che la prima volta che vediamo una cassettina, chi la riceve dice: che palle, me ne fa una alla settimana.
E poi trovo che sia anche un motivo anche di progressione della storia, cioè
sì,
ha un suo perché la cassettina, non è messa così perché fa tanto vintage l'analogico.
Il montaggio analogico, vuoi dire?
Montaggio analogico. Poi, ovvio, stiamo parlando di un film che ha anche i suoi difetti, insomma, il protagonista...
Sì, diciamo che tante sorprese proprio non ci sono,
no.
Eh?
No, il protagonista ha anche un certo disagio dovuto a traumi passati e, insomma, i momenti di trauma e di sbarellamento, di delirio, sono resi in maniera piuttosto convenzionale. Ma secondo me sono alla fine sporcature minime che non vanno a inficiare, secondo me, un risultato più che positivo.
Ma sì, la cosa bella forse di questo Noi siamo infinito proprio è che è un film gradevole che non ti sorprende, anche se c'è un twist, come si dice, una svolta di sceneggiatura abbastanza forte verso la fine, di cui ovviamente
non
diremo
nulla. Neanche troppo peso.
No, diventa, diciamo, un elemento in più per capire i personaggi,
sì,
per capire il personaggio protagonista.
Che sono realmente ben sfaccettati o comunque ben disegnati, e riesce anche a essere, almeno io ho avuto anche un leggero momento di commozione, non attraverso bassi mezzi.
No, anch'io, devo ammetterlo, anch'io. Allora, il film ha anche dei bravi attori, nel senso che comunque è difficile recitare gli adolescenti, è difficile recitare gli adolescenti omosessuali, come nel caso di uno dei coprotagonisti. Emma Watson riesce comunque a affrancarsi dall'immagine di Hermione, e uno dei momenti più belli in cui la vediamo è il reale, sincero entusiasmo di quando, durante una festa da ballo nella high school americana, arriva questo brano che è datato una decina di anni prima rispetto all'ambientazione del film.
1982,
quindi sì, 10 anni prima esattamente. Finalmente della musica buona da ballare, dicono, e chi è? Dexys Midnight Runners.
Grandissimi.
Mi ha messo già due pezzi belli, quindi dovete pupparvi un pezzo
anche
brutto.
Anche perché ci sarebbe l'altro pezzo chiave del film, che è di quel famoso gruppo inglese I Signori Rossi.
Ah, sì.
Che possiamo mettere eventualmente dopo, tanto stasera è anche una serata un po' così en passant.
Però noi quando sentiamo Infinito torniamo un po' a casa nostra. E un po' lo sguardo escluso dalla siepe, certo. Io sì ancora che pensare a te. Ma anche video a cazzo fatti negli Stati Uniti.
Eh beh, magari...
da quel bel ragazzo.
Però non gliel'ha diretto Spike Lee come quell'altro famoso cantante che si chiama come una divinità greca.
Ah, certo.
Che magari sentiremo dopo.
Ma speriamo di no, eh. E invece lo sentiremo. Voi scrivete a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it al 348-7649-289. Questa seconda visione, non vi preoccupate, perché dopo Infinito di Raff vi beccate anche il trailer. È una puntata sadomaso.
Sì.
E naufragarmi dolce in Raff.
Eh? Mamma mia, che brutta immagine, Tommy. Com'è che riesci sempre a trovare delle immagini brutte?
Ci sta chiamando tra l'altro la famiglia Leopardi per denunciarci.
Certo.
Sì. Per le royalties, perché sai, ci stiamo citando comunque tramite Raff qualcosa che gli appartiene loro.
Ma scusa, non sono finite le royalties? Io posso fare il rap su Leopardi?
Non so, poi
posso provare?
Fallo, poi magari chiamano. Se poi chiamano non ti lamentare.
Hai ragione. Le 22:57 minuti in questa serata di martedì. Noi andiamo avanti perché è tanto tempo che non vi suffliamo un trailer.
Ne sentivamo il bisogno, no?
D'altro canto, il cinema è morto, i trailer continuano a esserci, il che è assurdo se ci pensi,
no,
Tommy.
No, ma il cinema è morto, però noi vogliamo anche mettere in guardia i nostri ascoltatori, ma soprattutto le nostre ascoltatrici, del male che sta arrivando. Non c'è, abbiamo scampato il 21 dicembre del 2012, però alcune uscite possono destabilizzarci, possono spaventarci, e noi siamo qua apposta per additare all'orizzonte il pericolo.
È un film, purtroppo, care amiche e cari amici, e qua arriviamo tardi, e qui la nostra funzione informativa va a farsi benedire, che ha avuto la prima nazionale già 11 giorni fa,
no,
al cinema Brindisi, al cinema Andromeda di Brindisi.
Volevamo andarci, avevamo già i biglietti.
Avevamo già il Concorde, perché sapete che io e Tommy comunque ci muoviamo in Concorde.
Noi ci muoviamo in Concorde.
Ci mettiamo 4 minuti ad arrivare a Brindisi.
4 minuti, però avevamo da fare.
E del resto, voglio dire, facciamo sta mezz'ora, andiamo. Niente da fare.
Però confidiamo in un'uscita sul suolo nazionale, perché secondo noi, a nostro modesto avviso, è un film che merita.
È un film film
italiano, strano.
Sì, strano.
Perché il 99% dei nostri trailer
sono italiani. No, ma è un caso, Tommy, è un caso. È un
perché
film.
Escono più film italiani da noi.
In Italia, chi l'avrebbe mai detto? È un film in cui il regista si chiama Federico Rizzo. Nel cast
che secondo me bazzicava anche Bologna, perché io quando lavoravo in videoteca mi sa che mi sono arrivati dei cortometraggi.
Sì, sono arrivati i cortometraggi,
Temo di sì.
Nel cast Nino Frassica, che è stato sconvolto dalla bolla della ICOM anni fa e non si è più ripreso da allora, continua a urlare cacao meravigliao e del resto le cose vanno così per tutti.
Però a me faceva ridere quando faceva quella pubblicità di quel famoso detersivo che faceva il quiz.
Non me la ricordo per niente, mi ricordo quella...
Lanza, la risposta è esatta.
Vabbè, il film si chiama Taglio Netto.
Oh, paura!
La mia sorella.
Hai sentito parlare di Giovanni Zanardo? In questa storia qui c'è qualcosa di poco chiaro.
Giovanni Zanardo? No, mai sentito.
Lei è la dottoressa Anna Benanzio.
Anna Benanzio, Giovanni Zanardo?
Della perizia psichiatrica.
Perizia psichiatrica.
Mi viene in mente Alvaro Rissa di Eccebombo, non so perché.
Poi c'è una frase di Nicola De Malbrush: anche il male vuole il nostro meglio.
Sì.
Il male non è forse che un piacere violento. Onore de Balzac, me coglioni.
Citazione a cazzo.
Ammazza. Gente che corre in mezzo agli ulivi. Adesso siamo in Puglia.
Nino Frassica, eccolo.
Vai e metti le cose a posto.
Gente che viene guardata perplessa in controcampo.
Bisogna porre rimedio al male appena si manifesta.
Persio, quello del pesce Persio.
Esatto,
non so se
il
lo
famoso
conosci.
Pesce Persio.
Gente che si bacia, è la prima apparizione del titolo Taglio Netto, in maniera didascalica il titolo viene separato in due.
C'è un taglio, non me lo sarei mai aspettato. Gente che corre, sangue sulle
pareti. C'è un cartello scritto morte sangue, Tommy.
Sì, sì.
Delle grosse...
pere, possiamo dire.
Gente che urla ma in maniera orrenda, vi prego guardatelo sulla pagina di Seconda Visione perché non ci si crede.
Nino Frassi, ma fa uno psichiatra, fa un investigatore.
Che hai fatto?
Madonna la monnezza!
Ma soprattutto, che abbiamo fatto anche noi?
Ma cos'è sta roba, Tommy?
Tu però mi devi ringraziare per chi ti trovo queste chicche.
Grande Giulio, grande Giulio, un uomo a cui abbiamo rovinato un rimorchio, era lui?
Sì.
No, forse no. Era Daniele, non me lo ricordo più. Era un nostro ascoltatore a cui abbiamo rovinato un possibile rimorchio mettendo della musica brutta in radio.
No, non era, forse non era Giulio.
Non era Giulio. Comunque.
Giulio, se eri tu, scrivici, che ci dispiace.
Temevo Raff, speravo lo evitaste, ma lo temevo.
Beh,
siamo prevedibili, Giulio. Non abbiamo mai detto di essere originali qua,
Possiamo mettere però magari anche qualche, non so, lettura famosa dell'Infinito dei Leopardi per...
Sai che l'avevo cercata,
c'è Nando Gazzolo, ho visto.
Ah,
vedi? E Vittorio Gassman.
Beh, meraviglioso.
C'è anche un rap però, un infinito con
posso
le parole cambiate.
Togliere questo e mettere Gassman?
Un infinito con le parole cambiate. Possiamo anche trovare quello.
Guarda, io mi sentirei Gassman.
Che
te
bello,
lo posso
questa
dire?
Serata è anche un po' così, molto free,
no,
molto
guarda, adesso
libero.
Questa qua la mandiamo perché secondo me
un
è una bella Gassman cosa.
Un po' Gassman legge l'etichetta di un capo delicato.
Esatto, oppure Gassman legge l'etichetta dei biscotti, in questo caso invece no. Siccome abbiamo parlato e noi siamo infinito, vi facciamo sentire Gassman che legge l'infinito di Leopardi. E che cacchio.
Un po' di cultura!
Arriva? Ecco.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir fra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei, così fra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare.
La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta... Gassman legge le analisi cliniche.
Glicemia 0,84 GL. Bilirubina TOT 1,08 mg 100 ml. Colesterolo 134 mg 100 ml. Trigliceridi 45 mg 100 ml. Tempo di Quick 11. AB 100%. Antitrombina 0,29. Colore paglierino. Odore. Ai che cazzo.
Grande maestro,
grande. Ricordiamo Vittorio Gassman ci ascolta sempre in streaming dall'aldilà. Esatto, ricordiamolo. Esatto, dopo esatto. L'infinito, le analisi chimiche.
Dopo
analisi
l'infinito
cliniche.
E oltre.
Esatto, bravo Tommy.
Bella,
del resto siamo cinema. Così, come se non ci fosse un domani. Giulio dice: e comunque non ero io che ha avuto l'abbocco, diciamo, rovinato da voi. Le punte sono sempre stato bravissimo a rovinarmele da solo. Ricordati che quando sono doppie le puoi bruciare.
Esatto, esatto. Perché poi danno sempre quel fastidio le doppie punte.
Anche quando portavo i capelli lunghi, però era molto rilassante rompere le doppie punte. Puoi farmi evitare di dire cose così imbarazzanti?
Non lo so, io non ho mai avuto i capelli lunghi, quindi...
so cose. Comunque...
Hai avuto il tuo periodo metallaro.
È vero, ma non lo nego, e anzi...
Che è finito il mese scorso.
No, tuttora
continua. Al concerto
continua.
Di Marilyn Manson e Rob Zombie.
Peraltro è uscita la recensione.
Sì, l'ho letta. L'ho letta in una famosa edicola aperta tutta la notte.
In cui tu scrocchi i giornali.
Esatto.
E va bene, un uomo, un umarello.
Ti leggo sempre.
Mi leggi sempre, grazie. Anch'io ti stimo e ti apprezzo.
Dovresti scrivere recensioni e fare anche radio, lo sai benissimo.
Non credo che sia possibile.
Per la radio.
Certo, no, per la radio, questo è evidente. Vi ricordiamo che abbiamo... ecco, sì, Giulio di rispetto al trailer che abbiamo mandato c'è del pericolo. Vi ricordiamo che abbiamo la nostra pagina facebook.com/secondavisione dove potete anche votare per Dammi solo un minuto volendo,
e dove diventate anche amici della pagina, perché noi poi durante la settimana postiamo delle cose veramente simpaticissime.
Madonna, il ridere
mamma
che non
mia.
Ci facciamo
mamma
da soli
mia,
è una roba
mia.
mostruosa.
Ne abbiamo altre fortissime,
mamma mia. Tommy, guarda,
allora mi sa che però stiamo cincischiando, ma è arrivato il momento di parlare dell'altro film.
Sì, Gus Van Sant, come diciamo ogni tanto, alterna un film molto personale a un film esplicitamente alimentare, non nel senso che si parla di cibo, ma un film in cui deve raggranellare dei soldi per potersi poi finanziare il film più indipendente,
esatto.
Il film più piccolo, il film che avrà più difficoltà a essere venduto, eccetera,
eccetera.
Certe
eccetera. Volte anche il film alimentare riesce a metterci del suo e renderlo gradevole, certe volte il suo film alimentare è particolarmente più incline verso un suo versante, ovvero quello più didascalico. Ma per introdurre questo film,
sì, Tommy.
Ci viene in soccorso un grande cantautore. Scusami, c'era questo inizio, sto pezzo?
No, perché siccome il video di Spike Lee, mi sa, io decido di metterci del rap davanti.
Sembrava Truce Baldazzi comunque.
Un po' sì.
Ma questa è una nuova versione. Però
scusa,
ce l'ascoltiamo lo stesso.
Vogliamo essere
filologici?
Indietro?
Beh,
no.
No.
È un film che si chiama Promised Land. Noi potevamo mettere dei brani da film di Cecil B. DeMille,
no,
invece...
oppure anche Bruce Springsteen, per esempio. Per dirne una,
Ma cos'è sta roba?
Non lo so, sono un po' spiazzato perché me l'aspettavo tutt'altro.
E anch'io, vediamo un po' se avanti è diverso.
Siamo ragazzi di oggi.
No, ma in realtà non è.
No, è una nuova versione.
Bello, ne sentiamo la mancanza. Il film si chiama Promised Land, ovviamente, Terra Promessa. È riuscita a farla in una versione peggiore della versione originale.
Guarda,
l'originale non ci posso
in confronto è Shostakovich, probabilmente.
Con un po' di...
Però a noi fa gioco, perché diciamo che se non butta proprio sul buon gusto, a noi fa gioco.
Oh, comunque un mese e mezzo e poco più ero stramazzati a Bologna,
Ma guarda, non sto nella pelle, ho la pelle d'oca.
The White and the Black, che è un po' una citazione dal film Tu bianchi e neri tutti uguali, ve li meritate, il film di Alberto Sordi. Lui non lo sa, ero stramazzotti di avere fatto una citazione involontaria. Comunque, parliamo di
Promised
Land.
Tra le altre
esatto,
cose,
sì, infatti. Parliamo di Promised Land, film di Gus Van Sant, che ha come attori
Matt Damon
e una grandissima, che secondo me già me la metto da parte per la migliore attrice, Frances McDormand.
Ma sai che il film in America è uscito il 28 dicembre? Non so, quindi tu dici che gareggerà...
No, per seconda visione.
Ah, ok, no, pensavo agli Oscar.
No, non c'è. Però è un grandissimo personaggio, soprattutto quello di Frances McDormand. Ma parliamo di questo film. Steve, che viene da una piccola cittadina rurale, viene inviato in una città non troppo dissimile dalla sua per motivi prettamente lavorativi. Lui è un pezzo grosso di... una società enorme,
la Global,
che si occupa di gas naturale, che è pronta a sfruttare il terreno, il sottosuolo di questo paesino, come di tanti altri nel Midwest, nei quali lui e la sua collega, appunto Frances McDormand, sono stati. La solita tattica: si vestono come i locali, iniziano ad andare nei bar, scusa, non ne posso più di sta roba. Iniziano ad andare nei bar, iniziano a fare conoscenza, si prestano magari anche a fare il karaoke, a fare la notte del debuttante, magari fanno anche un po' gli occhi dolci a qualche indigeno, diciamo così, per tentare...
O a qualche indigena.
Ah, no, indigeno in senso generale, per tentare appunto di convincere queste persone a vendere il terreno. Ma... e in tutto questo ci stanno le bustarelle, ci stanno i convincimenti, ci stanno le prove più o meno vere, ci sta tutto quello che Gus Van Sant ci mostra come regole di un gioco sporco ma del tutto accettato dalle parti, soprattutto le parti che corrispondono all'azienda di gas e ai politici locali. Se non che non basta la firma dei singoli, ma ci vuole anche un consulto della città, della cittadina. E proprio su questo momento che la strategia dei due si stoppa, perché quello che sembra soltanto un insegnante di scienze che insegna nel liceo locale per passione, ma in realtà è un ingegnere con una preparazione decisamente
dell'MIT, per dirne,
ecco,
una.
Per dire, uno che ha lavorato per la Boeing e quindi sa che cosa vuol dire tirare fuori il gas naturale. E qui torniamo a un termine che ci riporta a dei momenti brutti della nostra vita, al maggio scorso, quando si parlò anche qui, in delle ipotesi abbastanza campate in aria, di fracking, ovvero sia della frattura degli strati di roccia, arrivando fino a 5-6 km in profondità, per romperli e poi ritirare su il gas naturale che si libera da queste rotture. Insomma, si metterà di mezzo anche un attivista ambientalista. Riusciranno i nostri eroi a portare avanti la loro missione, ma soprattutto la loro missione è giusta?
Bello, mi è piaciuto questo finale.
Beh, non possiamo rivelare oltre.
No, è bello, ma è bello che tu abbia lasciato anche questo dubbio, questa domanda che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici dovranno cercare di dare una risposta andandola a vedere.
Esatto, andando a vedere il
allora,
film. Anche qui, stiamo parlando di un film imperdibile?
No, non stiamo parlando di un film imperdibile, però personalmente stiamo parlando di un film che sulla carta non me ne poteva fregare di meno. Sapendo
Bravo.
Della storia di un film di Gus Van Sant, non un suo film, diciamo, personale, ma un film alimentare, e come tutti i suoi film più commerciali e alimentari, ruota attorno a un tema importante, un po' tipo il film dossier di Rai 2.
Bravo, ecco, bravo. Qui o il del tema... pomeriggio di Canale 5.
Esatto, qui il tema importante è appunto il gas naturale, lo sfruttamento, i pro e i contro, la contaminazione dell'acqua, eccetera.
Ma ne siamo sicuri? O forse il tema è l'etica in senso generale?
Esatto.
Il tema è
Demon. In realtà devo ammettere che in questo caso Gus Van Sant ha una bella mano per parlare del tema, ma riuscire anche a trovare anche una chiave di lettura attraverso i personaggi e le belle interpretazioni, anche a raccontare le piccole comunità, cioè il tema, ma in realtà oltre a quello si vuole parlare della sopravvivenza delle piccole comunità americane, quelle miriadi di piccoli comuni, di piccoli centri che dalla costa est alla costa ovest degli Stati Uniti sono tanti piccoli puntini fondamentalmente destinati prima o poi a morire, perché i giovani tendono ad andare nelle grandi città, il lavoro non c'è, i piccoli contadini sono gambizzati dalle tassazioni e magari non riescono a tenere in vita le proprie proprietà. Ecco, tutto questo trovo che sia l'elemento aggiunto e trovo anche forse più interessante del tema principale,
sì, sì.
Del gas naturale.
Anche perché viene spesso contrapposto la questione del gas naturale, quindi del territorio, ha una questione molto concreta. Ecco, qui forse c'è un piccolo problema di sceneggiatura, che il personaggio babbo, il babbo di minchia che c'è in questo,
sì,
film, no? Che è veramente uno che dice: soldi,
sì,
non ci posso credere,
ma me li sputtano tutti.
Esatto, all'istante si compra una macchina, sì, che, sì, non si può permettere. Quindi c'è anche un po', diciamo, in maniera un po' parabolica, viene raccontato, in maniera proprio realmente parabolica, soprattutto verso la fine, viene raccontata l'importanza di tenere, cura, di avere cura di ciò che si ha, no?
Certo.
Dell'ambiente,
sì,
eccetera.
E secondo me è merito di questo, insomma, di un film che, ok, parla di un tema importante, ma c'è anche dell'altro, sicuramente viene dal soggetto, che tra l'altro non sapevo, il soggetto è di Dave Eggers, che è uno scrittore americano molto famoso, comunque uno degli scrittori degli ultimi tempi più popolari, e che aveva già dato un contributo al cinema sceneggiando Nel paese delle creature selvagge, ma soprattutto Away We Go, ovvero American Life, di Sam Mendes. Qui il soggetto è suo e la sceneggiatura, ed è un ulteriore motivo di curiosità, è affidata ai due attori principali, vale a dire Matt Damon e John Krasinski, che tra le altre cose il protagonista di Away We Go, di American Life, che nel film interpreta l'ambientalista.
Sì.
E tra le altre cose, andando a spulciare, ho letto Al Holbrook, grandissimo come sempre,
che fa la parte, insomma,
del laureato. Allora, il film doveva essere, tra le altre cose, l'esordio alla regia di Matt Damon, poi per problemi di logistica non è riuscito a farlo e l'ha passato di mano a Gus Van Sant. Quindi questo evidenzia ancora di più il fatto che sia un progetto, insomma, capitato in mano a Gus Van Sant, quindi non propriamente personale. La cosa interessante è che
ho letto, ci mette del suo comunque lui, cioè riesce a infilarsi,
sì, e secondo me rispetto a tante altre opere alimentari, come le vogliamo chiamare, di Gus Van Sant, io penso soprattutto a Milk, è un film molto più efficace, è un film molto più toccante, è un film molto più ironicamente personale, perché Milk c'era il tema, la storia che andava oltre la messa in scena, che alla fine si riduceva a un qualcosa di molto canonico, standardizzato, commerciale. Qui Gus Van Sant, secondo me, riesce a metterci del suo, riuscendo a unire le due parti. È interessante sapere però che alla produzione del film, e qui ha fatto scattare anche un po' di sana polemica, nonostante il film sia uscito da poco, vale a dire a fine dicembre negli Stati Uniti, quindi è stato poi ripresentato al Festival di Berlino, a produrre il film c'è una società di Abu Dhabi, quindi degli Emirati Arabi.
Bravo Tommy che mette il dito nella piaga.
Esatto, che sappiamo che l'economia degli Emirati Arabi è basata sul petrolio,
no,
e quindi
cosa
su
dici?
Combustibili fossili. Forse che la produzione degli Emirati Arabi abbia voluto in qualche modo insinuare il dubbio sulla reale efficacia del gas naturale e quindi ritornare al combustibile fossile? Non si sa. Ovviamente la società in considerazione si è tirata fuori da queste polemiche, però forse anche un po' il dubbio rimane di questo, insomma, del produrre, il fatto che una società degli Emirati Arabi abbia deciso di produrre proprio questo film qua.
Tra tutti, dici?
Comunque, anche menzione d'onore, non l'abbiamo citata, ma a me piace sempre moltissimo la brava Rosemary DeWitt, che era la Rachel, sta per sposarsi, del film di Jonathan Demme.
Sì. Bello, perché ci sono tutte quelle serie di attori che ovviamente qualcuno è molto grosso, stiamo parlando di gente che ha vinto premi Oscar, eccetera, però tutto molto, mi sembra tutto molto giocato in casa, giocato su piccole cose, giocato su un set che mi immagino molto, molto piacevole, e la voglia di sperimentare è tanta in questo film che, come dicevi tu Tommy, viene offerto spazio a una band che ancora non ha un disco fuori.
Sì, almeno ha dei dischi molto indipendenti, l'esordio su un'etichetta un po' più importante, vale a dire la Anti, avverrà tra qualche settimana. Loro sono i Milk Carton Kids e questa è Snake Eyes.
Dalla colonna sonora di Promised Land di Gus Van Sant. Swing low for to carry me home in fire the score. I Milk Carton Kids cantano dei loro occhi di serpente, Snake Eyes. Io e Tommy invece ci prepariamo già alla prossima puntata che vi
c'è
proporrà
morte,
il vuoto cosmico, sì, probabilmente, sì, il vuoto, sì, cosmico. Vabè, il cinema è morto,
sì,
e neanche noi ci sentiamo tanto bene, diciamo,
esatto,
la verità.
Non facciamo anticipazioni sul vuoto perché sarà poi bella la sorpresa martedì prossimo, anche
certo,
per noi.
Anche per noi, sicuramente. Infatti la prossima settimana, riassumendo, vi consigliamo, senza che vi dobbiate scapicollare allo schermo più vicino, i due film di cui abbiamo parlato oggi, ovvero sia Noi siamo infinito e Promised Land. Se potete, recuperateli in originale, che comunque è sempre molto bello sentire.
Hanno un loro perché.
Sì, sono degli attori bravi. Sono dei film in cui ci sono degli attori bravi. Degli attori, da un lato, il film di Gus Van Sant, molto... con molta esperienza, e dall'altro invece gli attori giovani, come nel film Noi siamo infinito, The Perks of Being Wallflower di Stephen Chbosky,
dove ricordiamo che Hermione scopa.
Dai,
no,
Tommy,
mi piace sempre
cacchio,
la Garbo
però
ride ed Hermione scopa.
Dai, però.
Però guarda, va bene il vuoto cosmico, però dalla nostra, la prossima settimana, la prossima puntata, ci sarà il nostro report degli Oscar, perché sappiamo, e anche gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno,
tutti
che noi
lo sanno,
prenderemo il Concorde domenica,
sempre quello,
domenica,
eh?
Con calma, perché dobbiamo anche, ci alziamo con calma, facciamo colazione,
sì,
prendiamo
con
il Concorde e andiamo alla cerimonia degli Oscar. Ce l'hai già l'abito lungo? Le code,
guarda,
le stirate?
Quest'anno non solo ho stirato le code, ma ho deciso di fare questa cosa in più, le ho inamidate. Sono talmente rigide che se tu mi vieni addosso, ti tagli.
Ah, ok. Beh, carino, carino.
No,
allora,
perché
però
mi stavi sempre dietro, no?
Allora, però io ti dico, Jennifer Lawrence la limono io. Tu al massimo puoi limonarti Sally Field.
Cosa vuol dire al massimo?
No, te lo dico. No, però no, è mia. Cioè, nel senso.
Ma cos'è mia?
No, mettiamoci d'accordo adesso. Jennifer,
voglio vedere chi ha le code più rigide, va?
Tu vai da Sally Field.
Ma perché devo andare a Sally Field? Che c'ha 15 anni più
ah,
di me.
Ah, no, vabbè, allora va bene. Allora ti do la Lawrence, mi prendo Amy Adams.
Ma cos'è? Mercante in fiera? La prossima settimana.
E poi ricordati che abbiamo
ancora
anche la canasta con Maggie Smith.
Quella lo so, ma infatti poi la imbroglia sempre, una rottura di palle. Comunque la settimana prossima escono una serie di film, taglio netto, di cui abbiamo parlato. Esce anche A pezzi, un film western horror commedia italiano di cui forse parleremo. Esce Anna Karenina, di cui probabilmente non parleremo perché non ci abbiamo voglia.
Sì, ma forse la sceneggiatura di Tom Stoppard potrebbe, ma purtroppo c'è Keira Knightley, quindi io
La scucchia
ho l'allergia.
È imbattibile.
Allora, adesso iniziano le allergie al io sono allergico a Keira Knightley, io starnutisco.
Succede.
Poi c'è un temibilissimissimo film che, guarda, non ti ho neanche fatto considerare, ovvero The Session, il film per il quale Ellen Hunt, ovvero il Boris Karloff del cinema moderno, fa un squillo che si concede a un disabile in un polmone d'acciaio.
Ma è una storia vera, però, lo
esatto,
sai?
Esatto, e si mostra nuda per la prima volta, Ellen Hunt in nuda.
Esatto,
e
il
io
pubblico,
non ci tengo.
E il pubblico ha risposto tantissimo con una frase sola dicendo "Esti cazzi", questo,
esatto,
è quello che ha detto.
E noi non ci teniamo a vedere Ellen Hunt
ma
nuda.
Ma poi, dai, ti pare che un film deve essere ancora pubblicizzato con queste cose qua? Esce anche Captive, esce Gangster Squad, di cui forse parleremo, esce il Pinocchio di Enzo Dalò, che abbiamo visto in anteprima.
E di cui vi parleremo.
Di cui parleremo senza ombra di dubbio. Ma insomma, amici e amiche, voi lo sapete, quando il sole inizia di nuovo a sorgere alto sull'orizzonte, vuol dire una sola cosa, che il cinema è morto.
Però noi ci manteniamo sempre tutto sommato in forma.
Ma sì, dai,
facciamo
tutto
attività
sommato,
fisica.
Abbastanza, sì, carini, dai, abbastanza carini. Noi stiamo per chiudere la puntata, ma vediamo se c'è ancora qualcuno che magari ha scritto qualcosa. Virginia dice: Vez, è andata agli Oscar, posso venire anch'io per limonare Waltz o Valz?
Valz, beh, guarda.
Tu vuoi limonare, sì, tu, Tommy?
No, ma Virginia, puoi farlo. Guarda, ti prendiamo il biglietto per il Concorde. Mi raccomando, l'abito da sera con spacco. Noi vogliamo lo spacco.
Esatto.
E anche Valz, forse, quello. lo spacco.
Chi lo sa? Comunque spacca in ogni caso, Valz.
E tra l'altro andate a vedere nella nostra pagina di Facebook quella, una godibilissima un godibilissimo finto trailer e finta pubblicità con protagonista Christoph Waltz, apparsa qualche giorno fa al Saturday Night Live, una pubblicità sul nostro santo padre di missionario e un finto trailer di Jesus Uncrossed, veramente qualcosa di esilarante e veramente geniale.
Because heaven can wait.
Un film più violento di The Passion of Christ, quello di Mel Gibson.
Noi vi auguriamo una buona notte. Emma non c'è questa sera a condurvi nei suoi viaggi narrativi di Questa è l'acqua, quindi ci sarà martedì prossimo. Pensate un po', martedì avremo un altro governo e al solo pensiero rabbrividiamo.
Ma sai che l'idea è... non ci avevo pensato.
Ci sono io qui apposta per rovinarti la vita.
Ma ci,
caro,
sarà il coprifuoco, tipo alle 10 c'è il coprifuoco, noi non potremo fare la trasmissione magari.
Non è improbabile, Tommy. Però noi come Radio Londra cercheremo comunque di darvi le nostre sciocchezze e pretese culturali.
La gatta è sul tetto.
Che scotta! Vi
la
lasciamo
gatta
con
è
DJ
sul
Shadow.
Tetto. Il libro è sul tavolo. Non faceva così Radio Londra? O forse Radio Londra con Giuliano Ferrara?
O forse sei tu nei tuoi viaggi psichedelici?
Chi può dire? Chi può dire ai posteri l'ardua sentenza?
Non mi ricordo se questa è The Introducing o The Private Press. Comunque DJ Shadow è un grande. Vi lasciamo con Building Scene with Grain of Salt.
Votate bene, mi raccomando.
Tommy!
No, ho detto votate bene. Generale nella vita.
Carmelo, dici?
Sì.
Tra poco il GR di Popolare Network. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo alle 22.35 con Seconda Visione, cinema, sciocchezze, pretese culturali. Da Tommaso
e da Francesco.
Buonanotte.
State benone.